Suggerivo in inizio di assemblea, un po' provocatoriamente, ma non tanto, di partire in ascolto dalla parola di Dio, di partire dal sentimento di insoddisfazione che ci caratterizza tutti, no? Non so, quando noi ci chiediamo come stai, si dice sempre bene, bene, però sappiamo che è un modo di dire, nel senso quando si dice così si vuol dire non ho dei casini così grandi da essere insuperabili, tutto sommato non ho appunto delle grandi paure in questo momento, però se quello che ti ha fatto la domanda ha un po' di tempo e ha un po' di amicizia, se tu incominci a parlare vedi che tiri fuori le tue inquietudini. E alla fine, sto bene, però, ma non solo perché posso fare l'elenco di tutte le cose che mi fanno anche star male, ma perché alla fine, se proprio quello lì è un amico vero, glielo devi dire, che tu in qualche maniera sei sempre un po' insoddisfatto. Cioè questo è un aspetto della verità della nostra coscienza, no? Noi siamo sempre in qualche maniera sporgenti, spostati, siamo lì eppure desideriamo essere altrove, lì non ci sembra che sia il posto definitivo, mai, e se uno fa finta appunto capiamo che è fuori posto, cioè se uno crede di essere lì definitivamente è uno che è fuori posto, no? Quindi nel cuore di ciascuno di noi si nasconde questa realtà di sentimento, questo sentire, che è anche un tesoro, secondo me. Cioè questa confusa certezza che tutto potrebbe essere meglio attorno a noi, che noi potremmo essere diversi, che le cose che determinano la nostra situazione attuale potrebbero essere altre, che potrebbero andare diversamente, meglio. Certo, dico, questa realtà, come tutte le realtà dell'uomo, fa la svelta diventare perversa e ambigua, no? Nel senso che poi questa insoddisfazione può diventare per noi l'appoggio di un sacco di perversità. E quindi quando l'insoddisfazione diventa dominante, quando diventa una piattaforma per accusare, per rovinare la bellezza della vita, per rendere insopportabile la vita agli altri, per deprimerci continuamente, beh, allora si parla appunto anche di patologia, si parla anche di scarsa qualità spirituale molte volte, perché quante volte anche il racconto del viaggio nel deserto, la mormorazione, l'insoddisfazione, è anche un forte elemento di instabilità, di non assunzione della presenza, della responsabilità. Ecco, però l'altro aspetto è che l'insoddisfazione, se bene usata, è un buon sintomo. È il sintomo che noi siamo creature proiettate nel futuro. Siamo creature in attesa. Come dice la lettera agli Ebrei, siamo in attesa di una patria migliore. Lo so che a dire queste cose qui oggi si passa per scemi, perché chi le dice più, chi ci crede più, no? Una volta si andava in chiesa, tutte le prediche si raccontava qualcosa, poi si diceva per guadagnare il santo paradiso, perché il paradiso era ciò che evidentemente aspettavamo. Oggi chi se ne frega che aspettiamo una patria migliore, ci interessa di far andare bene le cose adesso. Aspettiamo in realtà una patria migliore. E io provo a ridire in maniera elementare, vi dicevo all'inizio, questo discorsino che il Vangelo continua a ripetere sulla grammatica della vita cristiana e che noi non capiamo più, non accettiamo mai, appunto, no? Dalle letture che abbiamo fatto, che sono splendide, tra l'altro, provo a ridire questa grammatica. Allora, la prima frase è proprio questa: noi siamo in attesa di una patria migliore. Sai perché in fondo dentro di te questa insoddisfazione? Perché sei fatto per un altro posto, lo so che non ti piace, lo so, ma te lo dico perché guarda che il Signore ha proprio pensato sta roba qui, Dopo, se tu capovolgi la roba e dici: mi lamento, protesto, bestemmio perché non sto bene, perché io non sono contento, vuol dire che non accetti sta roba qui. Seconda frase. Quindi noi siamo creature in attesa. Ma cosa? Cosa aspettiamo veramente? Bisogna dirlo. Io non lo so tanto bene, ma penso che nessuno lo sappia, anche chi fa le definizioni teologiche non lo sa. Perché uno ti può dire anche: noi siamo fatti per vedere Dio. Non lo sappiamo. La nostra fede ci dice: noi attendiamo la vita eterna. Diceva il paradiso una volta, lo si rendeva popolare parlando di un giardino, no? Ma appunto in termini più fondamentali, noi attendiamo la vita eterna. Ma di che cosa si tratta? Si tratta di questa vita prolungata incessantemente? No, di sicuro, prima roba non è possibile. E poi soprattutto non risolverebbe la nostra insoddisfazione, anzi la farebbe diventare infernale. Se l'uomo fosse immortale, è l'inferno. È l'inferno. Perché l'uomo è prezioso proprio perché ha in mano 10 carte da giocare, mica infinite. Questo momento è importante per me, quel che vi dico, perché lo dico adesso e poi basta. Devo sparare adesso la cosa che ho da dire. La cena di stasera è solo stasera, hai capito? E la preziosità della vita è proprio perché è mortale. Perché appunto è un esistere, è uno sfuggire alla morte per un momento, appunto. Questo è l'uomo. Quindi non posso immaginare la vita eterna come l'inferno di un prolungamento incessante di questa vita. E neanche se uno dicesse: però questa vita, tolto il mal di denti, tolto gli antipatici, tolto le difficoltà della vita, tolto l'ignoranza, tolto tutti i limiti, questa vita proiettata nel suo positivo. No, io non me l'aspetto così, spero che non sia così. Perché proiettare tutti i nostri desideri di adesso, tolti i limiti, è una proiezione molto infantile e alla fine molto disumana e caotica. Cioè, se fossimo noi a inventare la vita eterna, viene fuori un casino. Per carità, non fate fare agli uomini, non fate costruire agli uomini appunto ciò che non sono capaci di costruire, no? E allora resta veramente che ciò che noi attendiamo è una cosa per molti versi proprio nuova. Sarà una cosa nuova. È nascere un'altra volta, come cercava di dire Gesù a Nicodemo, no? E per dirla ancora con le parole di Gesù, riportate dal Vangelo di Giovanni, l'unica idea che ci possiamo fare seria della vita eterna è, in senso forte, conoscere il Padre e colui che ha mandato Gesù Cristo. Beh, non sto a commentare perché c'è dentro Gesù Cristo, quindi c'è dentro tutta la vita umana, c'è dentro tutta la mia vita, c'è dentro tutta questa vita. Però, appunto, facendola rinascere nella modalità in cui la vita scorre tra il Padre e Gesù Cristo, suo Figlio. Ma la vita eterna è conoscere in senso forte, nascere insieme, nascere per vivere la loro vita, il Padre e colui che ha mandato Gesù Cristo. Certo, adesso vedremo, noi qualche assaggio l'abbiamo già, di cosa vuol dire quando Dio e l'uomo si mettono veramente insieme, come è successo in Gesù, come succede in Gesù, com'è in Gesù, che in questo senso è la fine. È l'escatologico, è il definitivo, appunto, è il giudice. Questa è la terra promessa. Questa è la terra promessa verso la quale noi camminiamo. Cioè nascere in questo rapporto tra Dio e il Figlio Gesù. La terra promessa verso la quale noi camminiamo senza mai poterla raggiungere in questa vita. La salutiamo come i nostri padri da lontano, come stranieri e pellegrini su questa terra, che noi abitiamo in affitto, come locatari provvisori, appunto. E questa situazione di stranieri, e sapete che c'è gente a cui dai in affitto l'appartamento, te lo distruggono, no? E non pagano neanche, magari. Succede tante volte al Signore sta roba qui, che gli affittuari fanno i furbi, cioè i furbi, diciamo furbi. Questa situazione di stranieri sulla terra che abitiamo, in attesa di una terra che non c'è, potrebbe provocare in noi tristezza, risentimento, nausea per il luogo dove siamo. Tutto il tema del deserto, no? O dell'accidia dei padri, insoddisfazione per il luogo dove siamo, il non saper far niente, il mollare tutto, il lasciarci andare, il rifiuto di camminare, il rifiuto di muoverci verso il luogo che ci è promesso. E allora cos'è che ci impedisce questo precipitare nell'accidia, nello spompare il desiderio, appunto, nella vigliaccheria del vivere, che invece è così tentante, appunto? Cos'è che ci impedisce di essere tristi, risentiti, nauseati? La promessa. Ci è stata data una promessa. È una parola che ci tiene svegli, parola di Dio, appunto, no? È solo la parola di Dio che ci tiene svegli, e la fiducia in questa parola, soprattutto la fiducia in colui che promette e che quindi sostiene il nostro cammino. Beh, noi lo sappiamo questo, i nostri figli li tiriamo su così, li abbiamo tirati su così, no? Con la promessa, vieni, continuando a fare regali e continuando a far capire che quel regalo era un cibo per camminare ancora. E quindi noi li mettevamo in piedi, poi facevamo finta di stare un metro, ci tiravamo indietro per farlo camminare. Dall'Egitto ti ho preso come un bambino, ti ho portato per mano, no? Su questi i grandi temi. E questo lo fa la parola di Dio, appunto, no? Cioè è come una parola magica che tiene in piedi questo animale, il quale si lascerebbe andare per terra, no? Morto. La fede è fondamento delle cose che speriamo. Cioè la fiducia in questa parola fonda ciò che attendiamo, ciò che speriamo. Ed è prova di quelle che non si vedono. Noi non vediamo, appunto, la terra promessa. Ce ne fidiamo solo della parola che ci è stata anticipata. E questo è tutto il mistero di Gesù. E allora la lettera agli Ebrei dice, per fede, racconta come i nostri santi padri, per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì, partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende. Capito? Tutti i grandi temi della spiritualità, della Pentecoste, delle tende. Della spiritualità cristiana, che siamo in questo mondo ma non di questo mondo, che abitiamo in ogni città di questo mondo, in ogni cultura, eppure la nostra patria non è lì, perché appunto è altrove, è nei cieli. Questa spiritualità del pellegrinaggio, appunto, come Isacco e Giacobbe, coeredi della stessa promessa. La fede anticipa ciò che attendiamo, è fondamento delle cose che si sperano, e questo toglie al nostro viaggio la paura, che è il contrario della fede. Il contrario della fede non è la non fede, è la paura. Fede vuol dire fiducia, il contrario è la paura. Ci toglie la paura di perderci, di essere dispersi, di essere senza meta, che è l'origine poi di tutti i mali, è la paura. Vi comunicherò qualcosa, sto cercando quando ho un po' di tempo di entrare a rileggere, perché io non vorrei morire senza capire qualcosa di più di ciò che è successo 10-15 anni fa, che non siamo capaci queste robe di accorgerci della loro gravità, poi si assorbono, si passano, poi si accorgono gli storici. Cioè quei massacri che sono avvenuti nella Jugoslavia e in Ruanda, che si collegavano strettamente ai massacri avvenuti nel cuore del Novecento. Quindi la nostra vita, noi siamo nati, io sono nato mentre avvenivano i genocidi e i massacri della Shoah. E me ne sto andando in mezzo a questi massacri, io devo capire un po' di più come mai succedono queste cose. Non mi accontento di qualche spiegazioncina economica, politica. Lì ci sono dei meccanismi appunto diabolici, radicali dell'uomo, della violenza, della paura. Io spero di poterlo comunicare a qualcuno, perché mi sembrerebbe sciocco aver attraversato questi abissi del male e non averli guardati un po' meglio e avere navigato nelle stupidità. Ma allora, appunto, la struttura della fede è proprio in qualche maniera il tenerci a galla da questo abisso terribile della paura, no? Allora si capisce come mai Gesù dica non temere, piccolo Gregge, perché se tu temi diventi lupo, diventi bestia, hai capito? La bestia che è lì accovacciata dietro la tua porta è la paura, che è la matrice di tutte le violenze, di quelle che non hanno spiegazioni, se non la paura. Quando uno ha paura ammazza tutto. Non temere perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il suo regno. Sono tutti i grandi temi di Gesù. Cos'è il suo regno? Il regno che il Padre mio, dice Gesù, il suo beneplacito, è piaciuto a lui affidare a voi il suo regno, cioè la sua prossimità, la sua vicinanza, il suo essere implicato nelle faccende umane. La sua presenza nascosta in mezzo a voi, tra voi, dentro di voi, il regno di Dio è qui tra voi. Questo è il messaggio di Gesù, no? In questo senso la patria migliore, la terra promessa, appunto, la vita eterna, ciò che noi attendiamo è già qui. Noi attendiamo in realtà qualcuno che viene adesso, in ogni momento. In che forma? Nel volto dell'altro che ci chiede di andargli incontro. È l'accoglienza dell'altro, è l'amore del prossimo. E identicamente l'accoglienza dell'approssimarsi di Dio, della parola di Dio. Cioè nel farti vicino al prossimo, tu incontri il Signore che si fa vicino all'uomo. Questa è la parola di Dio, questa è la promessa, questo è l'anticipo della terra promessa, che ci tiene in attesa, ci tiene nella vigilanza della fede. In ogni incontro umano, appunto, arriva lo sposo, ecco lo sposo che viene. E questo lo vede però la lampada della fede, la luce della fede, gli occhi della fede, la fede nella parola, appunto. L'attesa è appunto simbolizzata nel nostro testo dalla lampada, che non si deve mai spegnere, siate pronti con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Ma allora continua questo discorso su questa grammatica dell'esistenza cristiana, che vedete di per sé è elementare. Quanto difficile però per noi, siamo noi complicati, molto complicati, molto attorcigliati. Cosa vuol dire vegliare incessantemente? Non permettere mai che la lampada si spegga. Dobbiamo diventare degli ossessionati dell'attesa, come qualcuno che continua tra 40 anni c'è la fine del mondo, no? Settimana prossima, no? Spostiamolo in là perché il testo può essere... Dobbiamo diventare degli ossessionati della fine del mondo col pensiero fisso in testa. Anche questa è paura, anche questa è perversità, non lo sappiamo, anche questa è cattiveria verso l'uomo, lo sappiamo, lo vediamo. Ce lo spiega Gesù cosa vuol dire tenere la lampada accesa. Qual è l'amministratore fedele e saggio? Quello che il padrone, quando arriva, troverà al suo lavoro. Cioè, non si tratta appunto di avere gli occhi fissi sulla porta per spiare se il padrone torna. Sappiamo che questo è vigliacco, è tipico del servo pauroso, quale dice adesso arriva, adesso smetto di farlo scemo, di ubriacarmi, di picchiare gli amici perché arriva. Si tratta di fare coscienziosamente il proprio lavoro. Questa sono i misteri della semplicità di Dio, no? L'attesa della vita eterna si realizza nell'adesione al presente e al compito che esso ci propone, il presente sotto la parola, appunto, no? Il presente in obbedienza, il presente in dedizione, non il presente in furbizia, non il presente in leccar giù la marmellata intanto che la mamma si gira di là, il presente in dedizione, capito? Dice Coelet, quando c'è da ridere bisogna essere capaci di ridere, piangere, si piange, capito? Bisogna rimboccarsi le maniche, si rimboccano le maniche. C'è da soffrire, c'è da soffrire. Appunto. L'adesione al presente, alla responsabilità che esso ci propone, responsabilità per il mondo e per la vita che mi è data qui e adesso. Questa coincidenza paradossale, che è il mistero dell'incarnazione, dove la vita eterna coincide con l'adesso, è l'adesso la categoria della vita eterna, se no si va nel fantastico, si va nelle proiezioni appunto, o cattive o infantili, no? Infatti, la vulgata che gira tra i cattolici, diciamo che non vogliono discutere troppo, gli dà fastidio i preti che pensano troppo, la vulgata è quella lì, no? Cioè noi facciamoci quello che ci pare, però poi facciamo anche qualche atto religioso perché non si sa mai, dopo la morte ci fosse per caso un giudice, è meglio non essere condannati, no? Questa religione qua non è... Non assomiglia neanche nell'unghia del mignolo al Vangelo, proprio un'altra cosa. Quindi c'è tutto questo rimando che la forte adesione al presente fonda la speranza ed è l'attesa o la speranza che fonda la dedizione al presente e lo colora. Perché appunto lo dice, adesso nel presente viviamo, no, ma non ti puoi affidare al tuo desiderio, fai delle cagnate, il presente che ti è dato dalla parola, è obbedienza, quindi non ogni presente, il presente che è vero, che è eterno, che ti dice Dio cos'è il tuo presente, te lo dice, se stai attento al presente. I tuoi errori educativi, la tua imprudenza politica, la tua dissennatezza economica, il tuo disordine affettivo, la tua incapacità di avere amici seriamente, il tuo casino, impostare la vita, tutta sta roba qui, è incapacità di stare nel presente, di capire il presente, capito? Non è... Il contrario di dire mangiamo e beviamo, che di domani non c'è certezza, è il contrario evidentemente. l'attesa o la speranza che fonda la dedizione al presente e lo colora di un'obbedienza e di un'umiltà che mi libera da quella avidità e da quella violenza da cui nascono tutti i diavoli di questo mondo. Ci andate a cercare anche dei diavoli extraterrestri, aggiungiamo anche quelli, perché non abbiamo abbastanza di quelli che produciamo noi, certo che ci sono i diavoli, sono sicuro almeno di quelli che creiamo noi, di quello sono sicuro. Questa coloritura del viaggiatore cristiano dentro il mondo, che fa sì che la forza di adesione al presente sia segnato da una distanza. Non so come dirlo, anche qui sono delle coincidenze, dei paradossali, come si dice, è nel mondo, non del mondo. Così qui l'adesione alla realtà, la dedizione al presente, con distacco, è possibile. A me sembra di intuire che è possibile, a me sembra che in certi momenti avviene così. Che riesci ad aderire e amare quella situazione, quella cosa ad arti, e nello stesso tempo avere quel distacco nostalgico dalla cosa per cui noi desideriamo una patria migliore. Noi stiamo semplicemente amministrando qualcosa che ci viene dato, che dà uno stile diverso a tutto, hai capito? Dove non sei attaccaticcio, dove non sei vendicativo, dove non sei preoccupato, ansioso del risultato. Ci sono questi momenti privilegiati in cui la vita appare al posto giusto. Quella cosa lì è proprio stata bella, hai capito? Bella. Perché era vera. Non so quante volte capita, adesso non voglio quantificare, a me capita raramente, ma sta roba qui mi pare che si possa intravedere. Una distanza che permette di dominare la situazione, di non esserne sommersi e di accogliere questa situazione come parola di Dio, come una promessa, con la dolcezza di una promessa e quindi anche con la gioia di una promessa, di qualcosa di più grande. Se questa distanza sparisce, se non si mantiene questa distanza, se si spegne l'attesa, siamo preda di tutti i demoni, della paura, della violenza, come nella parabola del Vangelo dove il responsabile che doveva dar da mangiare agli occupanti della casa, i servi, i suoi abitanti, invece di preoccuparsi di dar da mangiare, di servirli, li domina, li maltratta, li picchia. Al contrario, colui che attende il ritorno del Signore è nella pace e nella gioia e nutre l'attesa servendo pazientemente, dando coraggio e speranza ai suoi amici di viaggio. Non so, appunto, mi sembrano alcune cose che ci siamo detti mille volte, che ascoltiamo mille volte, però vedete come messi lì con semplicità insieme, risultano uno stile di vita, una proposta di vita che ha una grande forza, no? Sono gli atteggiamenti che il Signore ci suggerisce di avere nella traversata, che Egli ci propone di fare nel mondo verso la terra promessa. Sono cose semplici e nello stesso tempo difficili, sia perché è un gran problema mettere in riga il casino che noi siamo, da quello è il vero problema. Cioè noi siamo davvero una cosa molto complicata, molto disfatta, molto, cioè è difficile proprio tirarci insieme, è molto difficile. E del resto si sa, siamo venuti dalle stelle, immaginate, dalla polvere di stelle, no? Poi abbiamo abitato nei mari, poi immaginate che impresa stiamo facendo, che impresa abbiamo fatto, insomma, adesso non esageriamo neanche nel pretendere che siamo. Ma appunto questo, capiamo quanto sia difficile mettere ordine, unità, interiorità, profondità, fede appunto in noi stessi. E questo è legato anche all'altro fatto, che noi facciamo proprio difficoltà a sentire Dio. anche questo è comprensibilissimo, no? Cioè, i preti quando parlano sembra che loro sappiano che Dio ha detto, Dio dice, io faccio una grande difficoltà a dirvi cosa mi dice Dio, ma appunto, ma perché è normale che sia così. E allora in questo senso, vi dicevo perché veniamo in chiesa, io dico chi va in chiesa confessa prima roba di essere un povero diavolo, come alcuni amici che accettano subito di confessarsi subito all'inizio per mettere le carte in tavola. È come se dicessimo, vabbè, guarda, sono venuto anch'io perché sono come te e ci diamo una mano. Secondo, perché oltre ad avere un sacco di difetti e non essere capace di mettere ordine in me, nella mia vita, così, faccio anche difficoltà, ma avrei voglia di capire un po' di più cosa mi dice il Signore. Allora tutto il senso dell'essere comunità cristiana è questo, di sostenere questa vocazione, che magari è immeritata. Tante volte mi viene in mente di dire chissà come mai ha pensato a noi, a me, in questa maniera. Una vocazione immeritata, ma di cui siamo immensamente grati al Signore. Fratelli carissimi, Dio nostro Padre è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Con questa fiducia preghiamo insieme, diciamo, si compia, Signore, la Tua volontà.
Si compia, Signore, la Tua volontà.
Signore, aiutaci a vivere la fede come promessa, come impegno che Tu da sempre hai preso, perché la nostra vita e la vita di tutti gli uomini siano un cammino di liberazione. Per questo ti preghiamo.
Si compia, Signore, la Tua volontà.
Signore, la fede si nutre dell'attesa di beni che ora vediamo solo da lontano. Fa che questa speranza, in un al di là della vita, ci renda compagni di tutti gli uomini in ricerca. Per questo ti preghiamo.
Si compia, Signore, la Tua volontà.
Signore, Tu hai un'immensa fiducia in noi e per questo non hai timore a invitarci, quasi ingenuamente, a lasciare tutto, a vendere ciò che abbiamo, a mettere il nostro tesoro solo nel nostro cuore. Ti ringraziamo per queste parole e ti chiediamo di aiutarci a seguirti nella libertà e nella gratuità. Per questo ti preghiamo.
Si compia, Signore, la Tua volontà.
Signore, perdonaci se a volte ci comportiamo da servi infingardi. Aiutaci ad essere svegli, attivi, fedeli ai compiti che ci hai affidato nella Chiesa e nel mondo. Per questo ti preghiamo.
Si compia, Signore. Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei Tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni della presenza del Tuo regno in mezzo a noi. Per Cristo nostro Signore.
Amen.